Buongiorno a tutti e mandiamo anche un affettuoso saluto a tutti i fratelli e le sorelle che ci seguono da casa. Prima di passare alla riflessione di questa mattina, cari fratelli e care sorelle, vorrei fermarmi un attimo in preghiera con voi. Signore Gesù, ti prego con tutto il mio cuore di guidarmi in questa mezz'ora affinché io possa trasmettere ai miei fratelli e alle mie sorelle il messaggio che è nel tuo cuore, Signore. Libera la nostra mente e il nostro cuore da ogni tipo di distrazione e metti, Signore, le tue parole sulla mia bocca. Ti prego con tutto il cuore, Signore. Amen. Come sappiamo dalla Scrittura, cari fratelli e care sorelle, il ritorno del Signore Gesù sarà preceduto da tempi difficili. Questo ce lo ricordiamo anche spesso durante le nostre preghiere. Questo tempo difficile viene anche chiamato nella Scrittura le doglie del parto. E noi viviamo in un tempo dove in parte vediamo già che queste doglie sono presenti in tutto il mondo. Quindi vediamo sotto i nostri occhi l'adempimento delle profezie. Alcune profezie si stanno adempiendo. Ma il ritorno del Signore non sarà preceduto soltanto da tempi difficili. La Scrittura ci dice che il ritorno del Signore sarà preceduto anche da un altro evento, che è quello dell'apostasia. E questa mattina desidero condividere con voi alcune riflessioni a cui ho dato titolo La seduzione e l'apostasia. Perché ho dato questo titolo a questo messaggio, seduzione e apostasia? Perché, come vedremo nel corso di questa meditazione, la seduzione e l'apostasia sono due realtà strettamente legate tra di loro. In altre parole, camminano a braccetto, l'una non si divide dall'altra. Durante questa riflessione mi rifarò a qualcosa che è stato già detto domenica scorsa dal fratello Glauco, dove appunto in alcuni passaggi ci ha parlato di seduzione e dell'importanza di vegliare. Quindi anch'io ripeterò in parte cose che sono state già dette e ringrazio il Signore per come ha guidato il fratello domenica scorsa, perché come se avesse dato una conferma a questo mio messaggio di oggi. Quindi perdonatemi se ripeterò qualcosa che è stato già detto domenica scorsa. Questa mia riflessione è nata meditando alcuni passi della Scrittura e vi confesso che è stato un grande incoraggiamento per il mio cuore. Il Signore ha grandemente rallegrato il mio cuore con questi pensieri e voglio pregare e sperare che possa rallegrare anche i vostri cuori questa mattina. Voglio pregare e sperare che possa incoraggiare i vostri cuori. Ma soprattutto prego e spero che questo messaggio porti gloria al nome del Signore. Ogni predicazione deve avere come fine la gloria di Dio. Se non è quello l'obiettivo principale, allora abbiamo fallito, anche se facciamo una bella predicazione, anche se diciamo delle belle cose, se non portano gloria a Dio è tutto inutile. Quindi voglio proprio pregare e sperare che questo messaggio vi possa essere di consolazione. Quando si parla di apostasia, il passo più spesso citato è quello nella prima lettera a Timoteo, capitolo 4, il versetto 1. Leggiamolo insieme. Qui l'Apostolo Paolo scrive: «Ora lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni». Qui l'Apostolo Paolo è molto chiaro in questo versetto, non c'è tanto da spiegare, vero? Non ci vuole una grande interpretazione. Egli avvisò Timoteo e avvisa anche noi oggi, anche i credenti delle generazioni future, quindi noi compresi. Ebbene, egli lo avvisò che negli ultimi tempi alcuni avrebbero apostatato dalla fede, dice, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. In base a quello che abbiamo letto questa mattina, in questo versetto, la Scrittura ci dice che questa apostasia, ascoltate bene quello che vi dico, perché questi passaggi sono importanti per capire il resto della meditazione. La Scrittura ci dice che questa apostasia avviene mediante l'ascolto di false predicazioni ad opera di spiriti seduttori che insegneranno dottrine di demoni. E quando si parla di dottrine di demoni, si parla di insegnamenti opposti a quello che dice la Scrittura, contrari alla Scrittura. Quindi l'apostasia avviene mediante l'ascolto. Ricordate bene questa parola, tenete in mente questa parola, l'ascolto, perché come dicevo ci aiuta a capire quello che diremo più avanti. Dalle parole che l'Apostolo Paolo scrive a Timoteo si evince in modo chiaro che l'arma utilizzata da questi spiriti è l'arma della seduzione. Una seduzione che a sua volta produce un inganno. La seduzione ha sempre come fine l'inganno. E questo inganno a sua volta produce l'apostasia. Come sappiamo, la forza della seduzione sono le menzogne, le mezze verità. E il nostro nemico è un artista con le mezze verità. Egli non è uno sprovveduto che viene con delle menzogne secche, ce ne accorgeremo subito, ma viene con delle mezze verità. Attraverso le mezze verità cerca di confondere e di sedurre coloro che ascoltano. Adamo ed Eva furono sedotti nel giardino dell'Eden. Quindi la sua arma preferita è proprio quella della mezza verità e su questo bisogna stare molto attenti. Ora vorrei provare a riflettere insieme a voi su chi potrebbero essere questi alcuni che abbiamo letto in 1 Timoteo 4:1. Abbiamo letto che alcuni apostateranno dalla fede. Ora riflettiamo insieme e vediamo chi sono questi alcuni. E facciamolo ponendoci una domanda. Può uno spirito seduttore ingannare e sedurre i figli di Dio? Qual è la vostra risposta? Può uno spirito seduttore ingannare e sedurre i figli di Dio? Le pecore del Signore? Nessuno risponde? Bravissima. E noi andiamo di nuovo a quel versetto lì, che ci ha letto anche il fratello, ci ha citato anche il fratello domenica scorsa. La risposta a questa domanda, se uno spirito seduttore può ingannare i figli di Dio, ce la dà il Signore Gesù in persona. E ce la dà sia con il Vangelo di Matteo, sia con il Vangelo di Giovanni, come vedremo dopo. Nel Vangelo di Matteo, capitolo 24, il verso 24, il Signore Gesù avvisò i suoi discepoli dicendo: «Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e miracoli, tanto da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti». Lo abbiamo già meditato questo versetto, ma questa mattina devo rispolverarlo un po'. Qui il Signore Gesù mise in guardia i suoi riguardo al fatto che sarebbero sorti questi falsi cristi e falsi profeti che, notate bene, dice che attraverso grandi segni e miracoli avrebbero cercato di sedurre anche gli eletti. Ci avrebbero provato. E quando la Scrittura parla di eletti, parla dei figli di Dio, sta parlando di noi, ok? La frase finale del versetto 24, come appunto diceva la sorella, dice «da sedurre se fosse possibile». Questa breve frase ci sta dicendo che ci proveranno. I falsi cristi, i falsi profeti, gli spiriti seduttori proveranno a sedurre anche gli eletti. Ma il Signore qui è chiaro, dice non ci riusciranno. Infatti la frase "se fosse possibile", come tutti noi sappiamo e come ricordiamo questa mattina, significa appunto che non sarà possibile. Però ci proveranno. E qui il Signore Gesù stava rassicurando i suoi discepoli, li stava rassicurando come per dire: state tranquilli, con voi i falsi cristi e i falsi profeti non avranno nessun successo. E questo, fratelli e sorelle, è una rassicurazione, un incoraggiamento anche per noi questa mattina. Il Signore lo dice a noi oggi come lo disse ai suoi discepoli allora. Ci mette in guardia, però allo stesso tempo ci rassicura, dicendo che non sarà possibile una seduzione. Non temete, con voi falsi cristi e falsi profeti non avranno nessun successo. E questo è veramente una grande consolazione per noi che viviamo negli ultimi tempi. Un'altra frase che ho sottolineato in questo versetto 24 è dove dice: e faranno grandi segni e miracoli. Notate, qui i falsi cristi e i falsi profeti useranno i grandi segni e i miracoli. Attraverso grandi segni e miracoli proveranno a sedurre. Questo sapete che cosa ci fa comprendere? Che non tutti i segni e i miracoli vengono da Dio. È chiarissimo, no? Non tutti i miracoli procedono da Dio. Nel libro dell'Apocalisse alla bestia verrà dato un potere che farà dei miracoli da rimanere sbalorditi, dei segni, delle cose pazzesche. E allora qui ci sta dicendo, ci sta dando un altro avvertimento il Signore: state attenti ai segni e ai miracoli, perché non tutti procedono da Dio. Infatti questi segni e questi miracoli saranno lo strumento per mezzo del quale questi spiriti, questi falsi cristi, questi falsi profeti proveranno a sedurre anche gli eletti. E al giorno d'oggi, fratelli e sorelle, si vive un cristianesimo dove si corre troppo dietro ai segni e ai miracoli. E lo vediamo su Facebook, su YouTube, sui social. Si corre dietro ai segni e ai miracoli, troppo. Ma troppo poco ci si chiede: ma questi segni e questi miracoli vengono da Dio? Troppo facilmente si grida alleluia, gloria a Dio, ma poche volte ci si chiede, ci si interroga se sono opera dello Spirito Santo o meno. E qui il Signore ci insegna a vigilare anche su questo. Qualcuno potrebbe chiedersi giustamente: come faccio a capire se un segno e un miracolo viene da Dio o no? È vero? È giusta questa domanda, è legittima. Come faccio a capire se un segno o un miracolo viene da Dio o no? La risposta è molto semplice. Se un segno o un miracolo glorifica il Signore Gesù e Lui soltanto, allora quel segno e quel miracolo procede da Dio. È lo Spirito Santo che opera. Ma la gloria deve andare solo ed esclusivamente al Signore Gesù. Lo Spirito Santo, disse il Signore, mi glorificherà. Quindi quando è lo Spirito Santo che agisce, la gloria va solo al Signore Gesù. Quando la gloria di un segno, di un miracolo, viene divisa tra il Signore Gesù, il pastore, il guaritore o una certa comunità, allora quel miracolo non viene più da Dio, perché egli non dividerà la sua gloria con nessuno. E al giorno d'oggi, fratelli e sorelle, in molte chiese ci sono segni e miracoli che glorificano il guaritore, il pastore, quella comunità dove è avvenuto questo presunto segno e miracolo. E bisogna vigilare, perché quei segni e quei miracoli lì non sono opera dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo glorificherà sempre e soltanto il Signore Gesù. E questo è un altro indizio che il Signore ci dà per poter vegliare su questi falsi cristi, falsi profeti e spiriti seduttori. Quindi diciamo che una parziale risposta alla nostra domanda ce l'ha già data il Signore Gesù. Può uno spirito seduttore ingannare un figlio di Dio? Il Signore Gesù in Matteo 24:24 ha detto chiaramente no. Ci proveranno, ma non potranno sedurvi. Un'altra conferma il Signore Gesù ce la dà nel Vangelo di Giovanni. Vedete, il Signore non è che ci dà solo una risposta, ci dà una risposta e poi ce la conferma anche, proprio per darci maggiore convinzione, maggiori certezze. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 10, il verso 27, notate che cosa dice il Signore Gesù. Dice: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Adesso facciamo un passo indietro, sempre nel capitolo 10, e leggiamo i versetti 4 e 5. Ponete attenzione su questi versetti, perché ci riportano un po' in Prima Timoteo 4:1, dove vi ho detto di ricordarvi la parola ascolto. Leggiamo i versetti 4 e 5 del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni. Dice: quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui. Notate qui che cosa dice. Dice: perché non conoscono la voce degli estranei. Le pecore del Signore non conoscono la voce degli estranei. Quindi se non conoscono la voce degli estranei, vuol dire che non daranno ascolto agli estranei. È vero? Qui abbiamo letto in modo chiaro che il Signore dice che le sue pecore conoscono la sua voce. La voce degli estranei non la conoscono. Ora, se come abbiamo letto all'inizio, la seduzione avviene per mezzo dell'ascolto, rileggiamo Prima Timoteo 4:1. Or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Ma in Giovanni il Signore ha detto che le sue pecore non ascoltano gli estranei. Uno spirito seduttore è un estraneo. Un falso Cristo e un falso profeta è un estraneo. E qui il Signore ci sta dicendo che le sue pecore non conoscono quelle voci, quindi non danno loro ascolto. E come abbiamo detto prima, se la seduzione avviene per mezzo dell'ascolto, e se le pecore non ascoltano questi spiriti, non possono essere sedotte. Dice: fuggiranno via dagli estranei. E questo ci capita anche, mi capita spesso di scorrere, quando ho del tempo, che mi collego a qualche social, che vedo qualche predicazione che non viene da Dio, fuggo via, scorrendo lo schermo, no? Via, via, via. Ecco che lo Spirito Santo, che è il guardiano, ci manda dei segnali. Stai attento, non è la voce del pastore. E allora quando questo accade noi scappiamo via. Quindi non possiamo essere sedotti, perché la seduzione, non possiamo apostatare, perché l'apostasia avviene mediante la seduzione, dando ascolto, e quindi non ascoltando questi spiriti noi non possiamo neanche essere sedotti e neanche abbandonare il Signore. Ed è meraviglioso questo versetto che abbiamo letto, fratelli e sorelle. Le pecore del Signore ascoltano solo la sua voce, e noi la sentiamo, la sappiamo riconoscere, vero? Perché la voce del Signore ci scalda il cuore. Anche quando ci riprende è dolce, perché lo fa sempre con amore, lo fa sempre con lo scopo di recuperarci. E questo è veramente meraviglioso. Queste parole che il Signore dice qua nel Vangelo di Giovanni sono le stesse parole che ha detto in Matteo 24. Le ha dette in un modo diverso, ma il contenuto è lo stesso. Sta dicendo che non possiamo essere sedotti. perché le pecore del Signore ascoltano solo la voce del loro pastore. E come abbiamo detto, considerando che l'apostasia avverrà mediante l'ascolto di spiriti seduttori e considerando che le pecore del Signore non daranno ascolto a questi spiriti, possiamo concludere che i veri credenti non apostateranno mai dalla fede. E questo ci conferma ancora una volta stamattina che la salvezza è qualcosa di certo. La salvezza non si perde. Molti si fermano su 1 Timoteo 4:1 e concludono dicendo: no, no, la salvezza si può perdere. Vedi, l'apostolo Paolo dice che alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori. Ma se ci fermiamo a quel versetto, non abbiamo il quadro completo. La somma della parola di Dio è verità. E il Signore qui ci sta dicendo che non possiamo essere sedotti e di conseguenza non possiamo apostatare. Ci sono altri versetti che ci confermano questo. 1 Corinzi 1:8. Egli vi renderà saldi fino alla fine, non fino a un certo punto, eh? Quando dice fino alla fine, significa fino all'ingresso nell'eternità. C'è un altro passo in Filippesi che conosciamo bene, ce lo ricordiamo spesso, 1:6. Egli completerà l'opera che ha iniziato in noi. La completerà. Le opere che il Signore non completa sono quelle che non sono mai iniziate. Ed è chiarissima la parola di Dio in questo senso. Mi avvio alla conclusione. Alla luce di tutte queste considerazioni che abbiamo fatto, quindi chi sono questi alcuni che saranno sedotti e apostateranno dalla fede? L'unica risposta che io mi sono dato, alla luce delle cose che abbiamo visto, è che questi alcuni che apostateranno dalla fede sono persone che non hanno mai ricevuto lo Spirito Santo. Non sono delle pecore del Signore. Per questo motivo vengono sedotte e ingannate. Alla luce di tutto il ragionamento che abbiamo fatto, l'unica risposta può essere questa. Sono persone che hanno fatto sì una professione di fede, ma una fede religiosa, nominale. Non hanno mai avuto un incontro col Signore Gesù. Perché quando hai un reale incontro col Signore Gesù, la tua vita non rimane più la stessa. Quando conosci Gesù veramente, puoi anche vivere dei momenti di allontanamento da Lui, dei momenti di crisi, ma hai bisogno di Lui. Non puoi più vivere senza di Lui. E quindi concludo, mi avvio alla conclusione, appunto dicendo che tutti quelli che verranno sedotti sono tutte persone che non fanno parte del gregge del Signore, perché come abbiamo detto le pecore del Signore conoscono solo la voce del Signore e seguono solo Lui. Il Signore è stato chiaro lì, seguono Lui, non seguono gli estranei. E questa è una grande rassicurazione per il nostro cuore, questo è un grande conforto per il nostro cuore. È vero, fratelli? È o non è un grande conforto in un tempo così difficile sapere che niente, nessuno ci rapirà dalle sue mani? Potrei citare decine di passi che confermano quello che abbiamo detto stamattina. La vera fede, fratelli e sorelle, è una fede perseverante. La vera fede persevera ogni giorno. Una fede religiosa e nominale, invece, non è una fede perseverante. Concludo dicendo solo un'ultima cosa, che se da una parte è vero che il credente non può essere sedotto, da un'altra parte è anche vera un'altra cosa, che il credente può rimanere confuso. Noi non possiamo essere sedotti in nessun modo, ma possiamo rimanere confusi. E il nostro nemico questo lo sa. Ed egli macchina tutti i giorni contro di noi per portarci alla confusione. La parola macchinazione significa un'azione continua, e le macchinazioni di Satana le conosciamo, no? Egli macchina contro di noi con l'obiettivo di renderci confusi. Non ci può sedurre, ma possiamo rimanere confusi. Un credente confuso è un credente che non cresce più in consacrazione e santità. Un credente confuso è un credente che non porta frutto. Un credente confuso è un credente che rischia di perdere la gioia della salvezza. Un credente confuso è un credente che può arrivare anche a vivere un allontanamento prolungato dal Signore, fino ad arrivare a una depressione spirituale. Quindi, se da una parte è vero che lo Spirito Santo ci protegge dai falsi cristi e falsi profeti, c'è qualcosa che dobbiamo fare anche noi? Perché il Signore ci protegge da questi spiriti e da questi falsi cristi e falsi profeti. Ma la domanda che dobbiamo farci è se c'è qualcosa che dobbiamo fare anche noi. Sì che dobbiamo fare qualcosa. Ce lo diceva il fratello domenica scorsa. Noi, per non rimanere confusi, siamo chiamati a vegliare, a leggere la parola del Signore, a meditarla, a studiarla, a cercare la comunione col Signore, a coltivare la comunione fraterna. È in questo modo che vegliamo, eh? In che modo devo vegliare, fratello? Qual è il sistema migliore per vegliare? Leggi, studia, medita la parola, coltiva la comunione fraterna, coltiva la tua comunione col Signore. Questo è il modo giusto per vegliare. Ed è importante una cosa, e concludo veramente, che dobbiamo stare attenti a non far affievolire lo Spirito Santo, che è il guardiano che ci mette in guardia, appunto, da questi attacchi. Quindi lo Spirito non deve affievolirsi. E per non affievolirsi è necessario vegliare, leggere, studiare, meditare la parola e coltivare la comunione col Signore. La conoscenza è importante, fratelli, perché attraverso la conoscenza siamo protetti da questi falsi insegnamenti. E la conoscenza avviene appunto attraverso la lettura, la meditazione e la comunione fraterna, e la comunione col Signore soprattutto. Quando parlo di conoscenza non mi riferisco solo a quella intellettuale. Io so le cose, quindi capisco che mi stai dicendo una bugia, una menzogna. Non mi riferisco a quella conoscenza, che è importante. Io mi riferisco soprattutto alla conoscenza che acquisiamo attraverso la consacrazione e la santità. La vera conoscenza che ci protegge dagli attacchi del nemico è quella che noi acquisiamo attraverso una vita di consacrazione e santità. Che possa essere questa la preghiera per ciascuno di noi. Signore, desideriamo consacrarci a te sempre di più. Desideriamo vivere, camminare nelle tue vie, perché lì saremo protetti dai falsi insegnamenti e dagli attacchi di questi spiriti seduttori e falsi cristi e falsi profeti. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. E spero che questo messaggio vi abbia rallegrato. Io sono grandemente rallegrato, perché ancora una volta il Signore mi ha detto: tu sei mio, appartieni a me, e niente e nessuno potrà rapirti dalle mie mani. Amen.